Siamo oggi a colloquio con Alessandro Politi, direttore della NATO Defense College Foundation, una istituzione che si occupa specificatamente di analisi di problemi della difesa. Alessandro, buongiorno e benvenuto ai microfoni di MD Radio. Ecco, parlaci della storia di questa istituzione che tu dirigi da oltre un decennio.
La NATO Defense College Foundation nasce nel marzo 2011 per una comune intuizione dell'ambasciatore Alessandro Minutorizzo e del NATO Defense College, qui a Roma. Il NATO Defense College è una delle più antiche agenzie della NATO, fondata da Eisenhower nel 1951, quindi 2 anni dopo la nascita della NATO. Perché? Perché bisognava costruire uno spirito comune tra gli ufficiali e i funzionari che andavano a servire nel quartier generale. Prima era a Parigi, poi nel 62, con l'uscita dei francesi dalla struttura militare integrata, si è trasferita. L'idea era di fare una fondazione un po' sul modello delle fondazioni americane, quindi il rettore del college, un civile americano, Grant Hammond, aveva pensato bene di avere una fondazione di questo tipo qua. C'è stato un primo direttore che purtroppo ha avuto un problema di salute e l'anno successivo sono entrato, ma la cosa interessante è che prima eravamo nati con l'idea di essere proprio un braccio operativo, sia pure privato, perché la nostra è una fondazione di diritto privato italiana, molto a stretto contatto col college, però ogni 3 anni i vertici, diciamo, delle istituzioni NATO cambiano, ci sono rotazioni. E quindi siamo diventati un bebè riconosciuto ma senza dote. E quindi siamo diventati, abbiamo operato come una vera e propria start-up. Che cosa facciamo? Il nostro statuto è ispirato direttamente al preambolo del Trattato di Washington del 1949, quello che appunto adesso verrà celebrato a marzo con il 75ennale della fondazione della NATO. Noi ci occupiamo delle grandi questioni del benessere e della sicurezza dei paesi alleati e partner dell'Alleanza Atlantica. Ora, all'epoca erano 12, adesso siamo 71, tra poco 72. Quindi la NATO ha come partnership addirittura una copertura quasi globale. Nel senso che nel Pacifico non ci stanno soltanto i quattro che adesso sono di moda, ma perfino la Colombia. Poi, cos'è una partnership e quanto contenuto ha? Questo è un altro paio di mani. Quindi noi abbiamo fatto che cosa? Ci siamo occupati di 3 cose: eventi, ricerca e formazione. La nostra impostazione è tutto sommato semplice. Noi ci occupiamo delle grandi questioni politiche e diplomatiche della NATO, che naturalmente hanno anche un lato militare. Ma la NATO è un'alleanza politica prima e poi militare, nel senso che i militari sono subordinati ai civili. E questo significa subito toccare i grandi temi anche della difesa europea. La prima cosa che abbiamo fatto è stata sulle primavere arabe, poi ci siamo occupati di Afghanistan, di Europa dell'Est, di Balcani, di geopolitica araba. Ci siamo anche occupati di Africa. Abbiamo una serie di conferenze che si chiama Game Changers, quindi sui grandi cambiamenti tecnologici o politici o sociali che interessano la prosperità e la sicurezza di questi paesi. E da allora abbiamo continuato. In parte concorrendo come tutti a dei fondi NATO, quindi con dei veri e propri bandi, non abbiamo un trattamento di favore. La NATO e precisamente il Comitato Militare ci ha riconosciuto dopo 10 anni della nostra attività come un'articolazione, diciamo, esterna del college. L'altra parte è data da sponsor privati e quindi, per esempio, dopo 8 anni, avendo visto come lavoriamo, la Compagnia di San Paolo ha deciso di sostenerci. Poi ci sono, come dire, sponsor che vanno e che vengono, ma il tutto in modo molto tranquillo, molto trasparente. Sul nostro sito c'è tutto. Siamo su, ovviamente, sui social, YouTube, eccetera. I nostri atti delle nostre conferenze escono dopo 2 mesi in genere, alla registrazione YouTube molto prima. E poi abbiamo un'altra cosa che per noi è molto importante. Noi, la nostra lingua di lavoro è l'inglese. Certo, per certe conferenze, come quelle per esempio prima o dopo i vertici NATO, usiamo anche l'italiano per favorire la comunicazione con la classe politica. Però quello che è importante è che il metodo di discussione è un metodo che chiaramente viene dall'esperienza politica o di attività, diciamo, di consulenza del presidente onorario e del direttore, ma viene anche dal fatto che ci vuole un rigore scientifico. In parole molto povere, ci si può dire tutto, ma in modo professionale. Quindi abbiamo invitato, per esempio, una volta dei russi nel 2016 per parlare di Europa dell'Est, tutti gli altri erano NATO, quindi non abbiamo, come dire, non c'era nessun problema. Abbiamo invitato una volta un iraniano nella nostra conferenza di geopolitica araba. Anche lì la conversazione è stata, come dire, dura, ma professionale. E questo è molto importante, perché spesso, in un certo senso, abbiamo anticipato poi quello che è successo tra Riyadh e Teheran. È un avversario? È un nemico? Sì. Ma c'è sempre la necessità di mantenere un canale aperto. Perché? Perché è meglio un nemico che si conosce che non uno che viene, come dire, amplificato dai media, dai social, eccetera. Del resto, la NATO, durante tutta la Guerra Fredda, aveva in piedi un programma che si chiamava Science for Peace, che era di collaborazione, temi naturalmente no, gestibili, con gli scienziati sovietici. Perché? Perché, ancora una volta, la scienza, la cultura, certo con la NATO il turismo no, lo sport no, però sono canali che servono a mantenere una comunicazione. Una comunicazione che poi serve agli interessi degli alleati, non è un esercizio gratuito.
Ecco, tutto questo è ovviamente un panorama un po' diverso da quello che i media veicolano all'opinione pubblica, ovvero quello di un mondo che si sta, per così dire, dividendo magari in due soli blocchi, ma in un'infinità di blocchi e situazioni che apparentemente non sono collegate a altro. Insomma, l'opinione pubblica oggi percepisce il mondo come una polveriera, come neanche nel 1936-38 fu, ovvero di una serie di conflitti potenzialmente mondiali tra regimi, situazioni politiche, istituzionali che si allontanano sempre di più. Insomma, il dialogo, questa cosa a cui tu fai esplicito riferimento, sembra essersi interrotto o sembra che si voglia interrompere su certe situazioni. Insomma, siamo veramente seduti su una polveriera oppure secondo te c'è ancora spazio per riuscire a far parlare gente che magari fino a ieri si parlava e oggi non si comprende più?
Direi che il primo che lo ha detto in modo molto pubblico, esprimendo queste inquietudini istintive, ma non per questo irrazionali, è stato proprio Papa Francesco parlando della guerra mondiale a rate. Personalmente penso che non sia così, nel senso che in realtà è, come dire, rischiamo di avere degli anticipi di guerra mondiale. Ecco, il mondo si è frammentato, nessun sistema dura per in eterno, già l'Occidente non c'è più. Oggi noi parliamo di un Occidente, chi ha vissuto la Guerra Fredda sapeva cos'era l'Occidente. Oggi ci sono gli Occidenti, no? Delle quadriglie che si compongono, si disfano, si rifanno, no? Ballo con chi ci sta. Questo nell'Occidente, dove c'è comunque una koinè culturale piuttosto forte. Quindi il mondo, che ci piaccia o no, è già multipolare. Poi come si traduca questo con una serie di spostamenti di equilibri di potere è esattamente materia dal 91 a oggi. Quello che però si è perso è la capacità di saper contemperare interessi diversi. È una degradazione che probabilmente comincia già all'interno dei vari paesi, indipendentemente dai regimi. Cioè, se in una democrazia alla fine il gioco è delegittimare l'avversario, beh, in un regime autoritario questo è quasi ovvio. Ma perfino i regimi autoritari sanno che hanno bisogno di un punto di equilibrio di interessi. Nella politica estera questo è più facile da fare, relativamente, però richiede uno sforzo politico, diplomatico, richiede maturità. È chiaro che se la politica urlata passa dai talk show alla difesa, alla sicurezza, alle grandi questioni internazionali, non ci siamo. Ma questo è una delle cose che stanno passando. Quindi noi personalmente, questo insomma non è chiaramente niente di quello che dico è una posizione ufficiale della NATO, è la posizione, come dire, le valutazioni del direttore. Noi abbiamo il rischio di una guerra mondiale con detonatore nel Pacifico. L'Ucraina, la Siria sono tutte cose molto importanti, adesso anche Gaza, ma sono secondarie rispetto a questa questione che è nodale per gli americani senza il Pacifico non esistono, è nodale per la Cina in un progetto di riunificazione nazionale, e qui vabbè ci sarebbe moltissimo da dire.
C'è anche una questione che a me sembra di intravedere, e per questo che chiedo il tuo parere. C'è stata un'evoluzione di forme nella tecnologia militare e oggi siamo probabilmente a un punto di svolta. Il punto di svolta è che l'intelligenza artificiale, anche se a un livello basso, sta entrando sul campo di battaglia. Il che significa che sta perdendo peso l'elemento umano a favore, l'elemento umano direttamente sul campo, a favore del drone, tanto per capirci, o per meglio dire della guerra per interposta persona con la macchina. A un certo punto devi delegare alla macchina determinate cose perché puoi non poterla controllare. Ecco, è questo il punto di svolta di quello che sta succedendo in questi conflitti locali, ovvero sia siamo di fronte al momento in cui la parola sul campo di battaglia, almeno in prima linea, passa alle macchine, e questo sta determinando anche un certo tipo di evoluzione del fronte ucraino?
La nostra leadership è tutta uscita da esperienze molto concrete. Il nostro presidente onorario, Lord Robertson, è stato segretario generale della NATO. Il nostro presidente Minuto Rizzo è stato vice segretario generale della NATO sotto Robertson e De Hoop Scheffer. Quindi io stesso sono stato consigliere di 4 ministri della difesa e di diverse altre cariche, diciamo, pubbliche, vertici della sicurezza nazionale. Penso che il paragone migliore che si possa fare è esattamente come con quello dell'introduzione delle armi da fuoco in Europa.
1300.
Non sono nate, non è che di colpo c'è stato questo passaggio netto, c'è stato un continuo infiltrarsi dell'arma da fuoco fino al momento in cui tutti hanno detto è inevitabile, è così. In realtà l'automazione delle macchine comincia molto presto, comincia negli anni 60.
No, perdonami, comincia con la Fritz X che buttò giù la Roma e con i Mistel della Luftwaffe.
Diciamo, in termini massicci sì, in termini di pionierismo assolutamente sì. Cioè, sono stati i tedeschi ad aprire la strada, assolutamente. Poi abbiamo avuto il Tornado. Un aereo che non si deve guidare con la cloche quando si è in operazione. Poi abbiamo avuto il Phalanx, un sistema di difesa aerea che naturalmente può essere manuale, ma che no, automatizzato e automatizzato. Poi abbiamo avuto il trading automatico. Tutta la finanza ombra e il trading in tempo reale a volte hanno fatto più danni delle armi. Quindi questo avanzare della continua automazione, più o meno assistita da algoritmi intelligenti o comunque più capaci, è in corso da almeno 20 anni, in modo insensibile quasi, no? Io combatto come faccio i soldi, come faccio l'economia. High intensity trading significa che ci sarà un high intensity warfare sempre più automatizzato. I cinesi e i russi, nella loro dichiarazione del 4 febbraio 2022, che è stata poco seguita e molto minimizzata, hanno detto alcune cose discutibili, altre invece che sarebbe opportuno riconsiderare. Vorrebbero un trattato sugli usi dell'intelligenza artificiale in campo militare. E dobbiamo farlo adesso, per tempo. Ci sono già ONG che si occupano dei famosi robot killer, eccetera. Ma in realtà l'uso di droni è dai tempi della guerra al terrore, dall'Afghanistan, che c'è un uso costante di droni. Questo si lega anche a un fattore che penso poco considerato, ma presente in tutto il nord globale. Il nord globale è in calo demografico galoppante e tra poco lo saranno anche i cinesi. È chiaro che la tentazione di sostituire un'arma potente, ma che non richiede i requisiti fisici, è una grossa tentazione. Poi credo che sia una tentazione che andrebbe, come dire, molto meglio esplorata. In Ucraina noi vediamo che il peso demografico è importantissimo perché i due paesi sono, come l'Italia, un disastro demografico, ma gli ucraini hanno meno giovani da mandare nella fornace. E al tempo stesso però c'è una proliferazione di droni, più o meno autonomi o semi-autonomi, che complicano in modo considerevole l'esistenza. Insomma, oggi uno non può sperare di camminare così senza essere visto. Sì, può, ma come, quando? Tutto è diventato più trasparente, già da tempo H24, quasi ogni tempo, e questo è un incubo che i nostri bisnonni della Prima Guerra Mondiale hanno affrontato con i bombardamenti d'artiglieria che duravano giorni interi. Quelli in Ucraina sono roba minima. Eppure abbiamo scoperto, no, di colpo, per fortuna, dopo tutti questi anni, no, quale immenso consumo di munizioni ci sia. Questa roba qua, gli artiglieri sono sempre artiglieri, però la coordinazione dei fuochi può avvenire in vari modi, usando poi tecnologie civili e militari. Quindi c'è anche una compenetrazione in questo. Noi combattiamo come usiamo il nostro cellulare. E tantissimi giochi di guerra stanno sui cellulari, quindi c'è, no, un'abitudine a passare dal virtuale al reale e viceversa, che per ora è dormiente, ma che poi viene fuori. Quindi abbiamo questo tipo di scenario che secondo me è bene regolamentare presto, se possibile, perché altrimenti le conseguenze sono molto superiori a quello che immaginiamo. Io faccio un solo esempio. Oggi la deterrenza con dei missili ipersonici ha dei tempi di, diciamo, pensamento della risposta da 30 minuti a 15. Chiunque può immaginare quanto sarebbe comodo un algoritmo che mi permetta di valutare in 7 minuti cosa devo fare. Quanto affidarsi ciecamente a quell'algoritmo con un'arma nucleare diventa una cosa veramente, veramente, veramente inquietante.
Ma il rapporto tra economia di guerra e crescita economica è realmente quello che si sta radicando nella percezione dell'opinione pubblica? Cioè che la guerra aiuta che uno stato di guerra, un'economia di guerra aiuta l'economia? Giorni fa ho sentito un servizio in un importante TG nazionale che diceva testualmente: l'economia russa sta crescendo grazie alla guerra in Ucraina. Ma è una spiegazione decisamente semplicistica, ma forse non è troppo lontana dal vero. O sì, qual è la realtà di questo equilibrio?
Quando non si studia la storia, la si reimpara in condizioni ancora peggiori. Nessuno discute che una guerra, soprattutto se grossa, è un volano del pubblico impiego keynesiano. Stranamente tutti sono privatisti e poi diventano tutti statalisti quando si tratta di incassare i soldi dello Stato. Però poi bisogna fare delle distinzioni attente. Prima di tutto, la Gran Bretagna è stata in guerra, ha avuto un'economia di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. È uscita con le ossa letteralmente rotte. Quindi certo che c'è una crescita del PIL, certo che certi parametri crescono, ma no, l'economia non cresce in modo tale da essere competitiva, non sta scritto da nessuna parte. Del resto anche gli Stati Uniti, non è un caso che abbiano ridotto drasticamente le loro spese militari subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Se non ci fosse stata la guerra di Corea, incassavano assolutamente il dividendo della pace. Dunque, la crescita di guerra è una crescita drogata. Del resto, la stessa crescita della Germania nazista prima del 39, se non fosse andata verso una guerra, diventava insostenibile. Quindi noi siamo vittime di una serie di manipolazioni. La prima è o burro o cannoni. In genere poi si scopre che se uno non produce burro non ha manco i soldi per i cannoni. Quindi gli Stati Uniti lo dimostrano chiaramente. Nel 1900 erano la nazione più ricca del mondo e con un esercito rachitico. Ma se non fossero stati la nazione più ricca e industrializzata del mondo, non potevano nemmeno fare, come dire, il riarmo prima della Seconda Guerra Mondiale dal 39. Non è vero che hanno riarmato dopo il 41, questa è una balla. Ma se noi andiamo a vedere l'economia russa, ma l'economia russa era già rachitica, sottosviluppata, monodipendente. Certo che adesso si è, come dire, industriata a sostituire beni embargati. Va benissimo, ma in realtà uno spera che la guerra sia questo bagno rigenerativo di un popolo e di un'economia. In realtà questa unione sacra dura lo spazio della guerra e poi in realtà allarga le fratture all'interno di una società. Ancora un esempio classico in Europa. L'Europa era piena di differenze linguistiche. Ebbene, dopo la Seconda Guerra Mondiale sono venute sempre più avanti, nonostante la guerra mondiale sia stata vinta dagli alleati. Basti pensare al Belgio, per esempio. Basti pensare alla Cechia e alla Slovacchia, no? Quindi la virtù della guerra sola igiene del mondo va bene per una sparata futurista. La realtà è molto, molto, molto più difficile e la ricostruzione spesso non è banale. Quindi io dico sempre, come dire, ai miei colleghi europei, guardate che qui non è una scelta di burro o cannoni, qui noi dobbiamo produrre burro, se non abbiamo i cannoni né per noi né per gli ucraini e non abbiamo il burro per sostenere la nostra società. Perché le fratture sociali sono già evidentissime e forse la risposta delle società, e questo l'abbiamo visto, proprio con la guerra in Ucraina, è diversa da quella dei nostri padri, nonni e bisnonni. Non è vero che gli europei si sono rammolliti in tanti anni di pace. Gli europei hanno capito, dopo millenni di guerre anche a casa loro, che la pace non è una cosa scontata. Ma lo hanno capito perfino i russi. I loro padri erano partiti per l'Afghanistan senza batter ciglio. 200.000 che si danno via, d'accordo, vigliacchi, imboscati, renitenti. Ma è un fenomeno sociale che dice: ma una guerra così solo per la patria? Scusate, non sono convinto. Quindi credo sia importante ricostruire una deterrenza. anche se ancora una volta Papa Francesco pone un problema evangelico, profetico, forte. Nemmeno la deterrenza è ammissibile. E, insomma, è una cosa su cui è bene, come dire, no? Porsi il problema. Però, come governante, io devo capire che una deterrenza convenzionale come europeo, come alleato europeo anche della NATO, la devo ricostruire. E la prima cosa da fare è smetterla con una miriade di sistemi d'arma che sono inefficacissimi. Noi ancora oggi come europei spendiamo il doppio di quello che spendono i russi in economia di guerra. Quindi sto lancio all'economia di guerra così è retorico. Noi già spendiamo di più dei russi, ma spendiamo male. Non possiamo avere 10 carri armati, 2 aerei da caccia avanzati, 7 fregate. È una follia, dobbiamo standardizzare. Come lo possiamo decidere? Ma allora la nostra spesa militare sarà più efficace. E questo vale anche se ci fossero idee post-elettorali americane, no? Di indebolimento della NATO, di uscita dalla NATO. Io penso che la politica dello struzzo sia assolutamente inutile. Bisognerebbe, come fanno i tedeschi, fare delle simulazioni politiche, tanto europee, ma soprattutto a livello di governi, per dire cosa facciamo se. Non importa che sia Ciccio Palla o Caio Sempronio. Se Caio Sempronio decide di fare così, noi che facciamo? Poi tra il dire e il fare sappiamo quanto è complicato, però sarebbe opportuno, come dire, pensarci prima, perché, come dicono i francesi, gouverner c'est prévoir, governare e prevedere.
Ultimissima domanda, quali sono gli appuntamenti in agenda della NATO Defense College Foundation per i prossimi mesi del 2024, ammesso che nel frattempo non scoppi la terza guerra mondiale?
Bah, per fortuna perfino i più pessimisti ci danno tempo dai 3 ai 5 al 2027, non lo so, poi quanto valgono.
Come Hitler quando diceva ai suoi generali nel 38, non vi preoccupate, la seconda guerra mondiale non scoppierà prima del 46.
Ed era un pensiero non privo di intuito.
Qualcuno come l'ammiraglio Reeder ci aveva pure creduto.
Lo so, ma quelli, cioè, i generali fanno appunto i generali, non la politica, e sarebbe opportuno che in certi paesi tornassero a fare solo i generali e non i politici, ma andiamo avanti.
Vabbè, però quello è il colore locale.
È parecchio locale. Allora, per tornare a noi, noi abbiamo per probabilmente aprile, ma ancora la data non è certa, una conferenza sulla diversificazione energetica e l'Africa, perché c'è, come dire, un problema di sicurezza di approvvigionamenti energetici, quindi questo è il primo tema. Poi vorremmo, senz'altro faremo qualcosa, probabilmente a giugno, sul vertice NATO, quindi i 75 anni della NATO. Non siamo celebrativi, noi vogliamo capire i grandi problemi della NATO, la politica e la regione sud. Perché la regione sud? Perché la regione sud è stata in questi anni pericolosamente sottovalutata, capiamo tutto, Putin, l'Ucraina, però non c'è soltanto quello, i russi stanno anche a sud, proprio minimo. Poi abbiamo intenzione di fare una grande conferenza sulla geopolitica araba e sul rapporto Gulf Cooperation Council NATO. E poi, con un po' di fortuna, potremmo fare qualcosa sull'Indo-Pacifico. Noi siamo una piccola fondazione, quindi non possiamo seguire corrivamente le mode, però capiamo che questo è un grande tema, diciamo, degli alleati, e vogliamo esplorare meglio questa cosa. Sapendo che probabilmente non è soltanto una questione di libertà di navigazione, che è un bene comune di tutti, non è soltanto un problema di deterrenza, ma è anche, secondo noi, una questione di sicurezza cooperativa. L'Asia manca di quello che l'Europa aveva e che poi è stato in 25 anni progressivamente smantellato. Forse è il caso di aiutare anche i nostri partner asiatici a trovare una dimensione di sicurezza cooperativa che eviti la possibilità di un conflitto. Insieme a due cose che la NATO ha sempre fatto con l'Unione Sovietica, la famosa dottrina Harmel, deterrenza e dialogo. E ancora una volta, certe cose che si sono viste recentemente di, no, demonizzazione totale dell'avversario, per la propaganda si capiscono, ma per, come dire, una seria attività politica assolutamente no.